Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci qui, come di consueto, per questa nuova puntata del podcast settimanale, come ogni venerdì, più o meno. E vi ringrazio per le vostre domande. Continuate pure a scrivermi su info@carlodorofatti.com. E vado subito alle domande di oggi, ok? Allora, mi si chiede questo. Salve Carlo, ecco, condivido questo link dove ho letto una interpretazione alquanto scettica sui viaggi astrali. In particolare viene evidenziato come possano essere il semplice frutto di allucinazioni psicotiche. Cosa ne pensa? E qui mi si allega un articolo a cura del CICAP, che è il noto, ente, chiamiamolo così, che si occuperebbe di verificare le affermazioni che riguardano il paranormale, ecco, in linea generale, no? E quindi vanno ad indagare, più che altro vanno a smentire tutta una serie di ipotesi attorno alla fenomenologia paranormale, ipotesi, affermazioni, dichiarazioni, eccetera, eccetera. Allora, io ho letto l'articolo, in effetti sì, il viaggio astrale viene spiegato da questi ricercatori come il frutto di allucinazioni psicotiche, ma io e tante altre cose che comunque riguardano patologie, ma io penso che abbiano solo dato dei nomi diversi a questo fenomeno, inventando nuove terminologie e quindi patologie e assegnandole al fenomeno. Del resto, per sondare il mistero dell'uomo è la via più facile. Quando non capisci è malattia. Secondo me liquidare così una fenomenologia di cui si riportano testimonianze in tutte le grandi tradizioni spirituali, esoteriche, religiose di tutti i tempi, in Oriente come in Occidente, credo che sia una decisione arbitraria piuttosto superficiale, ecco, molto superficiale. Quindi il fatto di liquidare, classificandole come patologie e inventando dei nomi, dei termini per definire queste patologie, che andrebbero quindi a spiegare i fenomeni extrasensoriali o i fenomeni parapsicologici o spirituali o mistici, tra i quali il fenomeno del viaggio astrale, ecco, io penso sia proprio una scelta molto banale, è un approccio proprio, direi, da CICAP, dovendo considerare che spesso il CICAP usa questi termini per così smentire, smontare la fenomenologia spirituale, la fenomenologia paranormale. È una loro scelta che trovo assolutamente poco scientifica e poco seria. L'articolo lo trovo veramente un insieme di invenzioni, di classificazioni del tutto arbitrarie di quello che è un fenomeno che secondo me ha una complessità ben più vasta. Ecco, quindi, però se si sceglie la strada, quello che non capisco è malattia, allora va bene, tagliamo la testa al toro e viva il CICAP. Andiamo oltre. Allora, interessante l'altra domanda, ecco, mi dice un amico: sto leggendo uno dei testi sacri dell'antichissima dottrina ermetica di Egitto Il Kybalion, beh, già su questo avremmo da specificare meglio, perché dire che il Kybalion sia uno dei testi sacri dell'antichissima dottrina ermetica di Egitto è già qualcosa di non reale, di molto impreciso, ecco, però poi avremo modo. Perché poi il Kybalion nasce agli inizi del Novecento come testo di tre teosofi, quindi non è un testo sacro dell'antichissima dottrina ermetica egizia, anche se vuole rifarsi a quella dottrina, ne usa, prendendone a prestito i termini, però insomma, adesso poi vedremo meglio. Comunque continuo la lettura, che trovo molto interessante, è vero, anche a me piace molto, come base per coloro che si affacciano allo studio delle scienze esoteriche, ma soprattutto molti dei suoi principi sono anche riscontrabili nella realtà in cui viviamo. Secondo te la filosofia ermetica a quei tempi, quindi a quali tempi? Ai primi del Novecento o 3.000, 4.000, 5.000 anni fa? Adesso poi vediamo. Poteva essere considerata una forma di religione per coloro che l'hanno concepita? Vorrei inoltre chiederti se potresti dedicare una conferenza a questo importante saggio, approfondendo i suoi 7 principi e come riconoscerli e gestirli nella vita di tutti i giorni. Allora, va bene. Sì, il Kybalion anche a me piace molto, è uno dei testi, diciamo, abbastanza tipici, è uno dei miei classici, nel senso che anch'io lo lessi e lo studiai tanti anni fa. Mi piacque molto, trovo che ci sono cose molto belle, molto ben scritte, molto utili, e quindi sono d'accordo con te sul fatto che sia un libro interessante. E poi, la filosofia ermetica a quei tempi, mi immagino tu ti riferisci all'ermetismo, all'antico Egitto, alla Grecia antica, ecco, poteva essere considerata una forma di religione? No, se per religione intendiamo la Chiesa, l'istituzione dogmatica, dottrinaria che siamo abituati a associare al concetto di religione come via di fede e di devozione, mentre se per religione intendiamo religere, cioè creare un'unione, una via di unione, di rilegatura, no? Tra quello che è l'esperienza umana, materiale, e la natura sacra, divina della vita, e quindi il fine che essa conserva e rivela agli iniziati, cioè a coloro che intendono mettersi in gioco completamente per perseguire una via di trascendenza, allora in quel caso religione è proprio una via di unione con il divino, e in questa chiave senz'altro la filosofia ermetica, la dottrina, la pratica ermetica è senz'altro una via religiosa, sebbene iniziatica, e quindi il protagonista non è il fedele che crede a una certa dottrina, obbedisce a certi comandamenti, la cui salvezza è data dall'intercessione di una casta sacerdotale, di una chiesa, ma in questo caso quando parliamo di ermetismo parliamo di non fedeli ma iniziati, quindi coloro che si inoltrano direttamente nel mondo della scoperta, del mistero, della vita, di se stessi, del divino, risvegliando in sé quell'intuizione, quelle conoscenze, quella memoria, quelle facoltà che permettono di farne esperienza, mutuandone quindi sia da una parte un'etica di vita che guida e conforta la vita materiale, ma dall'altra parte soprattutto un processo alchemico di trascendenza e quindi di risveglio di coscienza e rievoluzione del proprio essere nella fusione con quello che è il divino che a tutto sottende e da cui tutto principia e in cui tutto si risolve. Allora ecco che trovando in sé la via a questa risoluzione spirituale, trovando in sé gli strumenti per dare senso alla vita e dare significato all'esperienza umana, che possa questa essere ricondotta a un principio superiore, ecco che l'iniziato è il protagonista attivo di un percorso di risveglio che è di conoscenza, che è di metamorfosi, e in cui la fede è un atto iniziale di disponibilità, di apertura, di umiltà, di fiducia nel proprio sentire, al quale viene concesso quel credito necessario per poter scegliere di iniziare una via di questo tipo. Ma poi la fede è destinata a trasformarsi in conoscenza, in consapevolezza. Quindi, in questo senso, la via religiosa, nell'accezione autentica del termine, la via ermetica, esoterica, ermetica qui fa riferimento a Hermes, che fa riferimento a Thoth, che è quel archetipo egizio che poi corrisponde a Hermes, che corrisponde a Mercurio, che rappresenta il ponte, il messaggero tra l'esperienza umana e il divino. In questo senso ermetico sia in quanto fa riferimento all'archetipo di Thoth, il dio degli scribi, il dio della magia nell'antico Egitto, ma ermetico anche in quanto l'ermetista è in grado di rendersi ermetico dalle influenze esterne, dalle influenze fenomeniche, illusorie del mondo ingannevole dei sensi e della mente, quando imbrigliata nelle maglie della vita materiale, che diventa illusoria quando in essa riponiamo il fine delle cose. E allora ci rinchiudiamo all'interno di un cortocircuito percettivo, esistenziale, senza sbocchi, alimentato da condizionamenti che dall'esterno ci conferiscono un'identità fasulla. Allora, nel momento in cui noi riusciamo ad inoltrarci, a iniziarci ad un cammino di conoscenza, che è soprattutto autoconoscenza, che ci rende progressivamente immuni dalle influenze esteriori, dai condizionamenti, dai sabotaggi esterni e anche dai sabotaggi interiori, ad opera del nostro falso ego, per esempio, allora ecco che ci rendiamo ermetici. Questo rendersi ermetici significa che non disperdiamo più la nostra energia, che è vitale, sessuale, che è psichica, mentale e che è anche spirituale nel suo anelito, che finalmente ritrova una via di reintegrazione trascendente. Allora ecco che Ermete Trismegisto è colui che è ermetico nei tre corpi, è il triplice vaso ermetico nel corpo, nella mente e nello spirito, e attraverso il suo percorso altrettanto ermetico in quanto privato, raccolto, interiore, condivisibile solo da parte di quegli iniziati che a loro volta accettano la disciplina iniziatica e l'impegno al cambiamento che questa conoscenza invita a vivere dentro di sé in una trasformazione esistenziale che non è solo un fenomeno intellettuale, ma diventa proprio un processo di cambiamento profondo, allora ecco che questa via ermetica rappresenta una via di unione con il divino, senz'altro, quindi religiosa nella sua, nel suo significato più autentico. Ovviamente questo non ha niente a che fare con la religione intesa come comandamenti, dogmi, dottrina, gerarchia ecclesiastica, preti e quant'altro. Quindi come fenomeno esoterico, sociale, politico, che invece si rivolge ad una pletora di fedeli obbedienti che non sono protagonisti in prima persona di un cammino di risveglio, anche perché non vengono educati a quello da parte dell'istituzione religiosa a cui si riferiscono, delusi dalla quale poi diventano o atei o superstiziosi o si disorientano nelle proposte spiritualiste anche superficiali, come può essere la New Age o cose di questo tipo. Quindi la filosofia ermetica di quei tempi sicuramente aveva un valore religioso, ma in senso esoterico. Tuttavia devo anche precisare che il Kybalion non è un testo sacro dell'epoca, di epoche antiche, è un testo che è stato scritto da questi tre iniziati, perché poi gli autori, no? Semplicemente il Kybalion lo trovate sotto, in questa forma, no? L'autore, tre iniziati, poi in realtà si sa chi sono questi tre iniziati. Tenete conto che il Kybalion è stato pubblicato negli Stati Uniti nel 1908, ok? E un autore è William Walker Atkinson, che è stato che era un avvocato studioso e ha scritto molti libri di metafisica. Noi lo conosciamo con lo pseudonimo di Ramacharaka, pubblicò una serie di volumi sulle filosofie orientali, sulla mente, sullo yoga, e fondamentalmente emerge dall'humus teosofico, forse probabilmente massonico o paramassonico, comunque nasce da lì. Il secondo autore è Paul Foster Case, che era un musicista che ha fondato, tra l'altro a Los Angeles, un ordine cabalistico, siamo negli anni 20, fece parte della Golden Dawn nella sezione di New York e tra l'altro fu uno dei protagonisti del grande scisma che nacque in seno alla Golden Dawn. Quindi siamo in quel momento in cui la Golden Dawn come ordine si disgrega. Qui abbiamo anche la figura di Crowley coinvolta in questo momento così particolare. Lui fu, questo Paul Foster Case, più che altro è noto per i suoi studi sugli arcani maggiori dei tarocchi. Invece la terza autrice, la Mabel Collins, che proprio è un prodotto della teosofia, uno dei più raffinati, perché è stata allieva e amica della Elena Petrovna Blavatsky. Tenete conto che parte del testo è anche il frutto, oltre che di una rielaborazione, una sintesi da parte di questi tre autori, è anche il frutto di, come dire, esperienze medianiche, canalizzazioni, molto probabilmente a opera della Mabel Collins, che è già famosa per un suo libro ispirato, che secondo me è utile avere nella propria biblioteca, che si intitola La luce sul sentiero, uno dei classici dell'occultismo teosofico. Il nome Kybalion è un nome inventato, ancora una volta, probabilmente di derivazione greca, per così c'è questa assonanza con Cabala, cabalisticamente interessante, perché comunque rimanda alla sfera di Kecher. E comunque è un bel libro, senz'altro. Ci sono questi sette principi ermetici che poi si rifanno ad altre cose, si rifanno ai principi di Paracelso, si rifanno a cose già viste. Tra l'altro, quello che io poi descrivo e spiego approfonditamente nell'ambito dei miei corsi sulla fisica esoterica, è possibile, ecco, proporre un parallelismo tra gli 8 archetipi fondamentali di cui parlo anche nel mio libro Anima e Realtà in appendice e quelli che sono questi 7 principi ermetici. Quindi il principio del mentalismo, il principio della corrispondenza, della vibrazione, della polarità, del ritmo, della causa-effetto, il principio del genere, ecco, questi sono i 7 principi ermetici descritti nel Kybalion, senz'altro potrebbero essere oggetto di una mia conferenza, perché no? Ma tanto guardate, il Kybalion, proprio perché è ormai un classico della letteratura pseudo-ermetica, comunque teosofica, lo commenteremo insieme perché ci sono delle cose molto carine che vale la pena considerare, perché sono ben sintetizzate, ben esposte da questi 3 autori. Lo commenteremo nell'ambito delle iniziative del martedì. Sapete che al martedì sera faccio questo webinar. Ogni martedì è possibile iscriversi, partecipare, in questo caso è un'iniziativa su abbonamento, e ci dedichiamo alla lettura dei grandi classici e anche di testi più moderni. Abbiamo iniziato addirittura con il Magic, poi siamo passati alla Bhagavad Gita, il Kybalion sarà sicuramente uno dei testi che mi piacerà prendere in considerazione e commentare, e quindi nell'ambito di questa iniziativa del martedì sera via internet, comodamente da casa, c'è un abbonamento, adesso non mi ricordo, mi sembra 20-30 euro al mese, 25 euro al mese, giusto perché così ogni tanto anche qualche iniziativa che prevede un contributo mi è necessaria. In ogni caso è una bella iniziativa perché in un'ora e mezza, quasi 2 ore di incontro via internet, fate in tempo anche a farmi domande e io ho il tempo anche per approfondire, cosa che con il podcast magari a volte non riesco. E il Kybalion sarà senz'altro oggetto di studio e commento. Va bene? Passiamo alla domanda successiva. Allora, mi si chiede, mi piacerebbe se raccontassi il tuo punto di vista sul fenomeno, sul fenomeno dell'esorcismo e delle possessioni, ma ne ho già parlato in varie occasioni, vabbè. Cosa secondo te c'è di vero nella visione della Chiesa Cattolica e come vengono collocati questi eventi straordinari dal punto di vista esoterico, dalla capacità di parlare più lingue alla forza sovrumana manifestata da esseri umani in determinate condizioni, eccetera. Beh, su questo il film L'Esorcista, che è tra l'altro derivato dal celebre romanzo, è molto interessante, senz'altro molto interessante. Allora, teniamo conto che per quanto riguarda il parlare più lingue, la forza sovrumana, ma ragazzi, noi abbiamo a che fare con l'essere umano che è un mistero straordinario. La mente umana è capace di facoltà straordinarie, dalla chiaroveggenza alla telepatia, ai fenomeni ESP, e il corpo umano è sede di energie altrettanto straordinarie, quindi il fatto che per effetto di determinati stati di coscienza possano esibirsi straordinari poteri e facoltà, io la vedo come una cosa abbastanza facile da spiegare se ci rendiamo conto che l'essere umano è un fenomeno molto più ampio e complesso di quello che siamo abituati a considerare. Quindi anche la facoltà di conoscere più lingue, attingere all'inconscio collettivo, attingere alle biblioteche akashiche, attingere da dentro di sé forza straordinaria, vigore straordinario, credo che siano parte di quelle siddhi, tra l'altro, che emergono in un cammino spirituale, spesso come fenomeni collaterali, che testimoniano quanto sia elevata la complessità e quanto sia elevato il potenziale da ognuno di noi contenuto, sia a livello psichico sia a livello fisico. Quindi che sotto determinati stati di coscienza alterati per un qualunque effetto emergano queste facoltà è abbastanza normale e lo ritengo possibile. Io al diavolo, come lo descrive la Chiesa Cattolica, non credo, non ci credo se non eventualmente riferendomi ad un'entità che è stata la Chiesa Cattolica stessa a produrre, ad alimentare, insistendo su questa figura del maligno, di cui peraltro nella Bibbia si parla molto poco, così come va bene, nei Vangeli c'è ovviamente il riferimento a Satana, al maligno, al diavolo, poi Lucifero è ancora un'altra cosa, i vari nomi, sono tutte forze e figure diverse nella Bibbia, soprattutto nell'Antico Testamento, soprattutto. Però questa immagine del diavolo, tipo esorcista, tipo padre Amort, ecco, immaginiamo, è una figura che tra l'altro anche all'interno della Chiesa via via è cambiata, ma in quanto tale è un prodotto della Chiesa stessa, che alimentatosi così tanto probabilmente ha assunto una sua identità astrale. È possibile questo. Il fenomeno della possessione, tuttavia, io lo ritengo riconducibile ad un'interferenza che può avere motivazioni le più diverse, data dalle condizioni e circostanze le più diverse, che in qualche modo ad opera di un'entità, che può essere un parassita astrale, un'entità, una forma pensiero, una psicocreatura che abita i mondi del mentale, dell'astrale, in qualche modo, ecco, entra in relazione con una persona e non solo la vampirizza a livello energetico, ma la invade, la possiede totalmente. Da quelli che possono essere i demoni, no, della demonologia medievale, fino ad arrivare ai moderni extraterrestri o alieni che rapiscono, il passo è breve, ma stiamo sempre parlando delle maschere di un fenomeno dietro al quale si celano forze, energie, forme di vita, forme di intelligenza che possono nascere anche dallo psichismo umano e abitano la grande giungla dell'astrale, eventualmente richiamano anche forze, intelligenze aliene al nostro mondo e che in qualche modo trovano nutrimento attraverso questi fenomeni di possessione, addirittura una possessione fino ad arrivare alla cosiddetta possessione diabolica. Poi, che l'esorcismo abbia un effetto in quanto fortemente traumatico, fortemente suggestivo e comunque in grado di innescare delle forze, perché comunque è una ritualità che fa riferimento a delle forze che hanno un loro potere e qui si innesca quasi una competizione, perché il cibo di una entità possa essere salvaguardato da altre entità che eventualmente vogliono banchettare. Questo è possibile. In questo caso è una gara tra chi ci mangia meglio. E allora ecco che il Dio della cristianità cattolica difende le sue pecorelle perché non vuole che altri partecipino al suo di banchetto, semmai, che non è così appariscente come la possessione, è un qualcosa di più dilatato, di più ampio, tanto che ci sfugge che in realtà noi siamo vampirizzati collettivamente da egregore di questo tipo. Il fenomeno della possessione individuale è molto più localizzato, appariscente, affascinante se vogliamo, però ecco, è riconducibile a delle larve, a delle entità astrali in linea generale, che poi possano queste aggregarsi e identificarsi con quello stereotipo che è diventato il diavolo della Chiesa Cattolica, creato dalla Chiesa Cattolica. Io vi ricordo sempre che anche per essere satanisti bisogna essere dei cattolici, al contrario, ma cattolici, perché chi è un esoterista, un pagano, uno che non crede a quel tipo di paradigma cattolico delle pecore, del pastore e del lupo, prescinde completamente, non ha bisogno di rovesciare i crocifissi per portare avanti il proprio cammino esoterico, andando contro quel Dio che gli sta sulle scatole e quindi scagliandosi contro quelle immagini nelle quali però crede. Quindi il satanista non è altro che un cattolico al contrario, ma è un cattolico e crede fortemente in quello schema, in quei comandamenti, in quelle icone, in quelle immagini che rovescia per profanarle, per sfogare contro di esse la sua rabbia, oppure per moda, oppure per gioco. Ma in realtà fondamentalmente la radice di tutto questo è proprio la Chiesa Cattolica in fondo. Niente di tutto questo rientra in quello che invece è l'esoterismo. E anche l'esoterismo pagano, neopagano, sciamanico, non ha niente a che vedere con quei simboli e non ha bisogno di rovesciarli e non ha bisogno di questo tipo di sfogo che fondamentalmente è una nevrosi modaiola che reagisce contro una Chiesa per mille motivi. Ma la Chiesa si avvantaggia di tutto questo perché alimenta la sua idea del diavolo, di cui ha bisogno per confermare il suo potere salvifico, e quindi vedete che è un gatto che si morde la coda. Io penso questo sul fenomeno dell'esorcismo. Andiamo avanti, vediamo se abbiamo il tempo per un'altra domanda. Qui si tira in ballo Metatron, guarda, su questo magari la prossima volta vediamo di cominciare la prossima volta. Vabbè, si parla qui una domanda che fa riferimento al mio Vibrare Altrove, in cui parlo di Metatron, sì, a pagina 33 della prima edizione, parlo del cubo di Metatron, però guarda, no, lo affrontiamo la prossima volta, perché partiamo proprio da qui. Allora, io vi ringrazio. www.accademiaacos.it, tutti gli eventi, vi ricordo l'importantissimo l'evento del martedì sera online, e, tra l'altro ecco, ricordo anche per chi ha possibilità di venire a Terni, giovedì 2 febbraio il consueto incontro del primo giovedì del mese, il convegno, la conferenza che organizziamo sempre all'Hotel de Paris qui a Terni, può essere un modo comunque anche per conoscerci. Comunque tutti gli eventi li trovate sul sito. Vi ringrazio, alla prossima, un abbraccio, ciao a tutti.